Stamattina il titolo è Volti, adesso Deborah mi correggerà per Volti e Risvolti, ok, e con gli accenti. Proviamo a vedere un attimo queste faccette. Ognuno di loro esprime un'emozione, un sentimento, alcuni positivi, alcuni negativi. E queste faccette, le nostre espressioni personali, i nostri volti esprimono qualcosa che abbiamo dentro, le nostre emozioni, i nostri atteggiamenti. E ogni atteggiamento interiore si manifesta esteriormente, sia con le nostre espressioni facciali, ma anche con le nostre azioni. E oggi vedremo i volti di alcune persone nella Bibbia e i loro risvolti pratici. Quindi questo è il motivo del titolo. Vi confesso che l'atteggiamento che vedremo stamattina è un atteggiamento col quale lotto parecchio, dove sono personalmente più carente, dove ho diverse battaglie, alcune vittorie e tante sconfitte. È stata una sfida per me anche prepararmi in questa direzione. E purtroppo credo anche che questo atteggiamento non sia un problema solo mio. Credo che in modi diversi ognuno di noi stamattina potrà vedere la propria faccia nei volti di queste persone che andremo ad incontrare. E leggendo Matteo, quindi stiamo facendo un cammino per conoscere meglio Gesù e per imparare ad essere discepoli di Cristo più consapevoli, più maturi, essere discepoli di Cristo a 360 gradi. E non è un percorso semplice, perché personalmente mi fa vedere costantemente le mie carenze, dove devo ancora lasciar Dio operare nella mia vita, dove sono ancora in affanno, però è anche entusiasmante, perché posso vedere quello che Dio è. È quello che lui vuole fare nella mia vita, e vedere i risultati, vedere i successi che lui può avere nella mia vita. E, sapendo che lui ci sostiene, che lui ci guida e che non ci avrebbe messo, invitato a questo cammino se non ci fosse la possibilità di seguirlo. E i capitoli che stiamo leggendo sono gli ultimi della vita terrena di Gesù. Mancano pochi giorni e 30 chilometri circa a Gerusalemme, dove Gesù sa quello che succederà e lo sta già dicendo ai suoi discepoli. Le sue azioni, le sue parole in questo momento del Vangelo sono cariche di emozioni. È appassionato, sente la pressione che sta salendo e vuole gli ultimi momenti preparare costantemente i suoi discepoli al nuovo regno, a quello che sarà, al cammino che li aspetterà dopo. E il suo desiderio non è solo per i discepoli in quel momento, ma è anche per noi. È il desiderio di Dio stamattina ancora vederci crescere, insegnarci, trasmetterci qualcosa per poter essere discepoli maturi in cammino nel regno dei cieli. E qual è però il giusto atteggiamento come discepoli nel regno dei cieli? E i capitoli 19 e 20 che vedremo stamattina danno un'unica risposta che si applica in diversi ambiti della nostra vita. Ci dicono il capitolo 19 e 20, che il giusto atteggiamento di chi segue Gesù è l'umiltà. Umile deriva dal latino, vuol dire vicino alla terra, molto basso. Una persona umile è una persona che conosce i propri limiti, che manifesta rispetto, sottomissione nei confronti delle altre persone, che nel suo comportamento non ricerca la gloria personale, che intrinsecamente non si sente superiore alle altre persone, non vuole dimostrare agli altri la propria superiorità. Qualcuno direbbe è un fallito, questa è una visione diversa. Arroganza, superbia, presunzione sono i contrari che spesso vengono utilizzati, ci trasmettono l'atteggiamento opposto. A volte si usa anche come contrario fierezza o orgoglio. Però siccome hanno in se stessi un'accezione anche positiva, io sconsiglio di utilizzarli, perché io, per esempio, posso essere orgoglioso di essere italiano, anche se oggettivamente ci sono tutti i limiti e l'Italia non è questa gran cosa. Sarei superbo o arrogante se dicessi l'Italia è il paese migliore al mondo e non ci sono problemi. Questa sarebbe arroganza. Purtroppo nella società e anche nelle chiese il concetto di umiltà è spesso visto in un modo diverso, o meglio, utilizzato male. Ci sono delle immagini distorte di quella che è realmente l'umiltà. Da molti l'umile viene considerato il perdente, il fallito, quello senza carattere, o a volte si sente parlare in giro che l'uomo per avere successo, per essere un uomo di carriera, deve avere gli obiettivi chiari, deve avere la giusta motivazione, e l'umiltà chiaramente non fa parte di questo concetto. Questo è un approccio discutibile, perché studi diversi considerano che l'umiltà fa parte di un atteggiamento giusto per poter anche avere successo nella vita, negli affari, nella famiglia e tutto il resto. Purtroppo noi italiani siamo anche influenzati da quella che è la nostra società, diciamo da chi ci rappresenta, e quindi abbiamo un esempio e purtroppo siamo influenzati, volendo o non volendo, dall'esempio dei nostri politici, dai nostri professori a scuola e dalle persone che ci circondano. Un altro stereotipo dell'umiltà è che l'umile è quello che dà sempre ragione agli altri e che non esprime mai il proprio pensiero. Gesù non era proprio questo esempio di umiltà allora. O che ne dite del servilismo? Il servilismo è una forma nascosta di superbia. Faccio le cose, mi do agli altri, mi sacrifico, perché così alla fine qualcuno verrà e mi dirà: bravo Emanuele, ah, ma come hai fatto bene? E la risposta da servile sarà: no, io non ho fatto nulla, chiunque l'avrebbe potuto fare, o no, a Dio sia la gloria, perché... E poi penso, però Dio ha scelto me, perché alla fine sono tanto bravo. Quindi questo è un'umiltà sbagliata, un concetto sbagliato di umiltà. Un altro concetto sbagliato di umiltà è il nichilismo, tra l'altro quello cristiano è veramente patetico, dove io non valgo nulla, no, io sono un servo inutile, brutto, cattivo, anche puzzo, ho studiato pianoforte al conservatorio e quindi andrò a suonare la batteria, perché non si sa mai che poi mi inorgoglisca e che poi... Sono questi controsensi, queste cose che non hanno molto ragion d'essere. È una falsa umiltà, un concetto e un'applicazione falsa di quello che è l'umiltà. Sorridiamo, però spesso ci troviamo in queste situazioni. Nei brani di oggi vedremo alcuni atteggiamenti sbagliati e le loro manifestazioni, e da questi esempi negativi impareremo il giusto atteggiamento di umiltà che dovremmo avere come discepoli in cammino. Andiamo al capitolo 19, leggiamo i primi 12 versetti. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, partì dalla Galilea e se ne andò dei territori della Giudea che sono oltre il Giordano. Una grande folla lo seguì e là Gesù guarì i loro malati. Dei farisei si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: è lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Ed egli rispose loro: non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina, e che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà con sua moglie, e due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Questo dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Essi gli dissero: perché dunque Mosè comandò di scrivere un atto di ripudio e di mandarli via? Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un altro, commette adulterio. E i discepoli gli dissero: se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie. Ma egli rispose loro: non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé, a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Oggi non andremo a sviscerare il problema presentato dai farisei. Ne abbiamo già parlato come cellula quest'inverno, è stato interessante, penso sia utile, credo sia utile per ciascuno di noi affrontarlo e capire meglio tutte queste dinamiche, anche perché sempre più spesso ci troviamo a dover dialogare, a dover rispondere a questa domanda da persone che stanno attraversando, che hanno attraversato questo tipo di problematica. Ne siamo purtroppo consapevoli anche in chiesa da noi. Oggi ci limiteremo a osservare gli atteggiamenti, a vedere qual è l'atteggiamento delle persone, perché questo è la panoramica su questi due capitoli. L'atteggiamento dei farisei è molto chiaro. Dice mettere in difficoltà Gesù proponendogli una questione delicata, una questione etica, una questione non facile, sapevano che non c'era una risposta semplice. È un atteggiamento arrogante da parte dei farisei, perché il loro desiderio non è imparare qualcosa e confrontarsi per crescere personalmente, ma è un modo per creare polemica, per scontrarsi con Gesù. E le risposte di Gesù si orientano invece verso la ricerca della verità biblica. Vanno a vedere qual è il reale problema presentato. Quindi Gesù fa riferimento al progetto originario di Dio, che era una famiglia in un certo modo, e sottolinea la causa reale del problema, che è il cuore duro delle persone. I discepoli invece, dopo aver ascoltato tutto questo scambio, si posizionano in un atteggiamento superficiale, direi anche sciocco. Il loro atteggiamento non rispecchia umiltà, perché non sono disposti ad ascoltare, a cambiare atteggiamento, a cambiare modo di pensare, ma mantengono il pensiero comune e cercano una risposta, una giustificazione al loro atteggiamento che li distolga dalla verità. Me l'immagino, dopo questa discussione i 12 discepoli lì da parte, che sorridono, quell'atteggiamento un po' canzonatorio, un po' da sbruffoncelli, sì vabbè, se un uomo non è libero di mandar via sua moglie quando gli rompe le scatole, cioè, dai, è meglio star da soli, cioè, si toglie un sacco di problemi così, no? Sembra più una battuta maschilista che ogni tanto si sente in giro. Il mio parere personale, questo non è scritto ma lo interpreto così, è che a me sembra che Gesù nella sua risposta sia lui stesso a prenderli in giro. Mi piace leggerla così, poi valutate voi se va bene o se non va bene. Rispondendo ai discepoli dice: se pensate che questa sia la soluzione, fate pure se ci riuscite. Non credo sia tanto facile, sono in pochi che possono resistere all'attrazione femminile e al desiderio di sposarsi. Alcuni ci riescono perché hanno problemi fisici e non siete voi 12. Altri ci riescono perché sono stati castrati e altri per un motivo superiore. Nessuna delle due è semplice, decidete voi quale volete fare. Io la leggo in questo modo, però vedete voi se può essere. Spesso anche noi, di fronte alle discussioni, assumiamo un atteggiamento simile ai farisei o ai discepoli. Possono essere discussioni teologiche, ma anche discussioni di politica, di vita pratica, con il marito, con la moglie. In ogni caso il nostro atteggiamento spesso diventa provocatorio oppure superficiale. Alcuni portano avanti la discussione facendo domande piccanti, cercando di creare proprio questo astio. Altri fanno battute sarcastiche o sminuiscono le argomentazioni, per esempio, del coniuge. In entrambi i casi il risultato è una divisione, uno scontro. Non è la ricerca della verità. Sia a me che a Deborah piace discutere, ci divertiamo anche in questo, ma a volte ci lasciamo prendere dalla passione, dalla voglia di discutere e cambia poi l'atteggiamento. Non cerchiamo più la verità, ma cerchiamo la ragione. E quello rompe la sintonia che c'è tra di noi, quello ci allontana. E questo è un atteggiamento che possiamo ritrovare spesso nei nostri rapporti. Da questo brano vediamo quindi che gli atteggiamenti negativi nelle discussioni sono l'arroganza e la superficialità, che portano a non cercare la verità profonda della questione. E l'umiltà del discepolo di Cristo si manifesta nelle discussioni invece cercando di capire qual è il reale problema, cercare di capire la realtà biblica, per allineare il nostro pensiero alla realtà biblica e quindi trovare soluzioni concrete che possano mostrare il nostro essere discepoli di Cristo. Andiamo al brano successivo, versetto 13. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. E Gesù disse, lasciate i bambini, non impedite che vengano a me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. E imposte loro le mani, se ne andò via di là. Per i discepoli i bambini sono una distrazione dalle cose importanti e serie che Gesù sta facendo, le lezioni, gli impegni che sta avendo. Per i discepoli sono più importanti le discussioni teologiche che hanno appena finito, dove c'era un atteggiamento sbagliato, dove si andava solo a polemizzare, piuttosto che dei bambini piccoli, senza nulla da dare o da dire. Poco importanti nel contesto, si erano con Gesù, bambini che ci stanno a fare. Questo è un atteggiamento altezzoso. Chi fa categorie di persone, chi dice cos'è, qual è il gruppo giusto e il gruppo sbagliato, quelli intelligenti e quelli stupidi, c'è un atteggiamento di disprezzo e di allontanamento da questi tipi di persone. Gesù invece vede nei bambini proprio un esempio per i discepoli. Sono persone che si lasciano accompagnare, che si fidano di chi li sta accompagnando, sono persone curiose, aperte alle cose. Queste sono alcune caratteristiche che un discepolo di Cristo dovrebbe avere imparando dai bambini. E l'atteggiamento negativo che vediamo qui è l'altezzosità, il senso di superiorità nei confronti delle persone diverse da noi, diverse da quello che è la nostra visione delle cose. E quindi porta come conseguenza un allontanamento, un distacco da queste persone. E spesso il nostro volto è molto simile a quello dei discepoli in questo caso. Con quali occhi guardiamo gli stranieri, gli immigrati e le persone un po' diverse da noi, dal nostro stile, dal nostro modo di vivere, del modo di vestirsi? Chi ha una posizione politica diversa dalla nostra? Con che occhi li guardiamo? Etichettare le persone come, passatemi il termine, sfigati e non, è molto facile. E lo facciamo abbastanza frequentemente nei nostri discorsi. Però rischiamo di allontanarci da loro, di allontanarle da Dio, e non stiamo sicuramente rispecchiando quello che è l'atteggiamento che un discepolo di Cristo dovrebbe avere. Per me, per esempio, è una grande sfida con gli adolescenti. Faccio fatica a mettermi nei loro panni, li vedo distanti anni luce dal mio modo di pensare, dalle mie scelte, dai miei percorsi di vita. Però questo è un limite. So che ci devo lavorare. Non è facile, forse i genitori possono dire che anche per loro è la stessa cosa, però sto creando un distacco da queste persone. Non è quello che Gesù mi sta insegnando. Quindi l'umiltà del discepolo si manifesta nell'accettare tutti i tipi di persone ed essere un veicolo per accompagnarli a Gesù e non un ostacolo. Questo è quello che vediamo per esempio da questo brano. Ma passiamo a quello successivo. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse, «Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» E Gesù gli rispose, perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. E Gesù rispose, questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre, ami il tuo prossimo come te stesso. E il giovane lui, tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va. Vendi ciò che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. E i suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti, dicevano, E chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. L'atteggiamento del ricco può sembrare inizialmente un buon atteggiamento, ma guarda che bravo ragazzo, va lì, si informa su come avere la vita eterna. Anche i discepoli infatti lo interpretano in questo modo e lo leggono in questo modo. In realtà, osservando bene il dialogo, notiamo che il desiderio del giovane è farsi dire da Gesù: bravo ragazzo, hai fatto tutto quello che dovevi fare per entrare nel Regno dei Cieli. Il giovane vuole sapere cosa fare per, e Gesù gioca anche un po' al suo gioco. È come il salto in alto. Il giovane dice: quanto devo saltare per entrare nel Regno dei Cieli? E Gesù dice: almeno un metro. E il giovane: già fatto, sono a posto? No, in realtà dovresti saltarne due. Ah, però forse è meglio tre. Gesù aumenta il salto perché vuol far capire al giovane e ai discepoli che non è con le cose che fai che puoi conquistare il Regno dei Cieli. Nessuno può essere salvato con le proprie azioni, con la sua bravura o con il suo comportamento. La salvezza è possibile solo per grazia di Dio. E infatti il discorso successivo che fa con i discepoli e prosegue: allora Pietro replicandogli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. La vita eterna è un dono di Dio, e chi avrà vissuto da discepolo seguendo Cristo, anche a costo di rinunciare a dei beni materiali, riceverà nella nuova creazione dei premi, quando saremo alla presenza della gloria di Dio. Su questa terra alcuni possono sembrare buoni discepoli, fare le cose fatte bene, dimostrare anche la loro fede, ma se non hanno capito che alla base di tutto c'è la grazia di Dio, nel Regno dei Cieli saranno miseri. E qui vediamo l'atteggiamento negativo, è quello di pensare che basti fare le cose giuste nel modo giusto per ereditare la vita eterna. Questo atteggiamento porta a un comportamento religioso e a non comprendere la grazia di Dio per la nostra vita. L'umiltà del discepolo invece si manifesta nell'affidarsi alla grazia di Dio nel suo comportamento e non alla religiosità. L'atteggiamento di affidarsi alla grazia porterà ad agire in un modo coerente, e questo atteggiamento porterà anche a ricevere premio dalle nostre azioni nel Regno dei Cieli. Forse non ho ancora compreso personalmente, e qui parlo a noi, ognuno ragioni con se stesso, forse non ho ancora compreso qual è il messaggio di grazia. Tutto quello che faccio, se non nasce dalla grazia, è una forma esteriore, non ha risultati nei fini dell'eternità. Venire in chiesa, scuola domenicale, servizi vari nella chiesa, cantare, è tutto inutile se non si parte da una base di grazia. Ci illudiamo di essere vicini alla vita eterna, ma in realtà è una cosa falsa. Forse invece sono già salvato, entrerò nel Regno dei Cieli e vedrò la gloria di Gesù, ma riceverò dei premi da Dio? Forse non riceverò nulla perché non sto seguendo Cristo come Lui vorrebbe, oppure non sto facendo le buone opere che Lui ha già creato per noi. E spero che stamattina possiamo lasciarci cambiare nel nostro atteggiamento, per trasformare un atteggiamento di religiosità in un atteggiamento di umiltà che si affida alla grazia di Dio. Passiamo oltre. Andiamo al capitolo 20. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale, sul far del giorno, uscì a prendere la giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò coi lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro, andate anche voi nella vigna, vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscì ancora verso le 3 di pomeriggio, e poi ancora verso le 6, e fece lo stesso. E uscito ancora più tardi ne trovò degli altri in piazza e disse loro, perché ve ne state qui tutti i giorni inoperosi? Essi gli dissero, perché nessuno ci ha preso la giornata. E egli disse loro, andate anche voi nella vigna. E fattosi sera il padrone della vigna disse al suo fattore, chiami i lavoratori e da loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa dicendo, questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli rispondendo a uno di loro disse, amico non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio, o vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Questa parabola racconta una figura ed è raccontata da Gesù per i discepoli. È strettamente legato al discorso che ha fatto prima, anche se sono distaccati da un capitolo. I lavoratori delle prime ore parlano di ingiustizia, ma non c'è ingiustizia, perché loro si erano accordati per un denaro al giorno. Hanno ricevuto la paga concordata. Il problema di fondo è che non riescono ad accettare la bontà del padrone. Non riescono a capire come queste persone che hanno lavorato poco meritino o ricevano lo stesso che hanno ricevuto loro che hanno lavorato tutto il giorno sotto il sole. Nel servizio anche tra di noi si può creare questo atteggiamento. È un atteggiamento di presunzione, dove il discepolo che ha servito tanto, per tanto tempo, che ha faticato molto per il regno di Dio, si aspetta qualcosa di più nei confronti degli altri. Il suo atteggiamento lo porta a confrontarsi con i fratelli, sentirsi migliore, sentirsi un servo più capace, un servo più bravo, ma questo è un atteggiamento sbagliato, perché ci si dimentica che è tutto grazia di Dio, che quello che il discepolo ha potuto fare è stato perché Dio l'ha chiamato a lavorare, perché Dio gli ha dato le risorse, perché Dio l'ha sostenuto nel suo lavoro. E in questo passo impariamo anche una cosa bellissima su Gesù, il padrone. Egli è giusto e buono e usa generosità verso chi lo serve, anche in poco e nelle piccole cose. Gesù chiama tutti i discepoli a servirlo, qualsiasi sia l'età, qualsiasi siano le capacità. E purtroppo a volte anche alcuni di noi si tirano indietro, dicendo, vabbè, sono troppo anziano, sono troppo giovane, non sono capace, non l'ho mai fatto. E sono tutte scuse. Sono tutte scuse di fronte all'invito di Gesù, di seguirlo e di servirlo. E in questo brano vediamo che l'atteggiamento negativo è servire Dio con senso di superiorità nei confronti degli altri fratelli, che ci porta a provare amarezza, a creare dei contrasti con gli altri fratelli e a non gioire della grazia di Dio verso gli altri. E l'umiltà del discepolo nel servire si manifesta invece proprio nel fare bene ciò che, per cui è stato chiamato e nel gioire, nell'essere felice quando altri fratelli ricevono dei servizi e ricevono benedizioni da parte di Dio. E aggiungo anche una parentesi che ritengo calzante in questo discorso. Spesso nelle nostre chiese si ha paura di onorare chi serve in modo degno. Per paura che si inorgoglisca, bisogna stare attenti a questo aspetto, però ragionare così ci porta a mancare in un ordine nell'incoraggiare le persone e nel valorizzare i doni e le capacità. Trattenendo i complimenti offriamo al fratello uno spazio di amarezza. Ho sentito tante volte, fratelli, frasi del tipo però io ho fatto tanto e nessuno ha mai visto nulla. O sono anni che mi impegno e nessuno mi nota. Oh, ecco, arriva quello e subito fa tutto e io che sono anni qui non mi hanno mai chiesto nulla. Chi fa questi discorsi chiaramente ha qualcosa da rivedere nel suo atteggiamento, però dobbiamo stare attenti perché probabilmente come Chiesa li abbiamo portati ad avere questo atteggiamento d'amarezza. Li abbiamo portati a cadere, ricordando la predica di settimana scorsa di Massimo. Poi Gesù, mentre saliva verso Gerusalemme, prese da parte i dodici e strada facendo disse loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, perché sia schernito, flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risusciterà. Mancano pochi chilometri a Gerusalemme. E Gesù ricorda ancora una volta che cosa gli sarebbe accaduto da lì a poco. Gesù è cosciente, sente il peso, la tensione aumenta e questo lo motiva ancora di più a spiegare ai suoi discepoli come vivere in modo maturo, in modo completo. Lui sta mostrando in questo momento la sua umiltà, ubbidendo al Padre, amando le persone che di lì a poco lo avrebbero caricato coi loro peccati. Mostra la sua umiltà nell'aiutare i discepoli a crescere, insegnandogli come cambiare per essere più simile a lui. È umile perché non cerca la propria gloria, ma sta dando la propria vita per gli altri, per la salvezza di altri. È umile perché sta servendo fino alla fine. E Gesù parla del giusto atteggiamento da avere in questi due capitoli. Stiamo vedendo l'umiltà perché lui la sta vivendo personalmente, in tutti gli aspetti della sua vita, in questo cammino di sofferenza, in questo cammino verso la croce, verso la risurrezione. Gesù parla di umiltà perché la sta vivendo. E allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli e prostrandogli per fare una richiesta ed egli le domandò, che vuoi? Ella gli disse, di a questi miei due figli che siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. E Gesù rispose, voi non sapete quello che chiedete, potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero, sì, lo possiamo. E gli disse loro, certo, voi berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio. I 10, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse, voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio, ma non è così tra voi, anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. La madre intercede per un posto d'onore per i figli, ma dalla risposta di Gesù capiamo che anche Giacomo e Giovanni desideravano questo. E dall'insegnamento di Gesù rivolto a tutti i 12 discepoli possiamo capire che la reazione degli altri 10, questo atteggiamento di indignazione, nasceva in realtà da un atteggiamento di rivalità. A tutti loro sarebbe piaciuto avere il posto d'onore, solo che Giacomo e Giovanni sono andati a chiederlo spudoratamente. Gesù ci insegna che l'onore nel Regno dei Cieli non è una cosa da ricercare. Non deve essere uno dei motivi che ci spinge a fare le cose che facciamo. L'onore lo dona Dio secondo la sua volontà, secondo la sua grazia. Come discepoli invece possiamo seguire la strada del Maestro nel bere il suo calice, cioè un calice di umiltà, di servizio. Intorno a noi accendiamo la televisione, vediamo quello che succede, i grandi dominano e comandano, sottomettono. Nel Regno dei Cieli i grandi servono, aiutano, considerano le esigenze degli altri prima delle proprie, proprio come Gesù, che ha dato la sua vita per la salvezza degli altri. È uno degli esempi che personalmente ho di questo concetto, è con Tim Folkner, che conoscete, il pastore americano che vive a Napoli, quello magro, non quello muscoloso. Lui alla scuola biblica negli insegnamenti trasmetteva il desiderio di vederci crescere. Il suo desiderio quando insegnava era vederci un passettino più avanti alla fine della lezione. E poi abbiamo modo di collaborare anche con i corsi del mentoring, e oltre a insegnarmi, a trasmettermi vari strumenti pratici, mi ha trasmesso la passione nel servire, nel darsi verso gli studenti per vedere la loro crescita, nel fare tutto quello che si può fare perché alla fine del percorso possano essere cresciuti un pochettino nel loro cammino di discepoli di Cristo. E sono molto riconoscente a questo, perché è stata per me una figura d'esempio, è per me una figura d'esempio. E in questo passaggio che abbiamo letto vediamo che l'atteggiamento negativo consiste nell'ambizione sbagliata, nel ricercare la propria gloria, e questo atteggiamento provoca tensioni con le altre persone, gelosie, e quindi si discosta profondamente da quello che è l'esempio di Gesù. E l'umiltà del discepolo invece nei rapporti con i fratelli si mostra nel servizio interessato al bene dell'altro in tutte le sfaccettature. Questo è il rapporto che dovrebbe esserci tra di noi. Ultimo brano. Mentre uscivano da Gerico, una folla lo seguì e due ciechi seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che i nostri occhi si aprano!» Allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi, e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. I due ciechi cercano Gesù, lo riconoscono come Messia e cercano grazia. La folla, invece, è indifferente ai loro bisogni, gli sgrida, li minaccia, perché stanno rovinando il bel momento con Gesù mentre escono da Gerico. In mezzo all'insofferenza della folla, invece, Gesù ascolta, si commuove, va incontro a queste persone, sente le loro esigenze, sopperisce le loro esigenze e li coinvolge nel cammino insieme a lui. E in questo passo abbiamo due esempi di umiltà, quello dei ciechi e quelli di Gesù. I ciechi mostrano la loro umiltà riconoscendo che Gesù è il Messia, che loro hanno bisogno della sua grazia e infine seguendolo, avendo ricevuto questa misericordia. Gesù ci mostra umiltà nel rapporto verso i bisognosi, perché ascolta, perché gli va incontro, perché sopperisce alle loro esigenze. E vediamo che l'atteggiamento negativo della folla, l'indifferenza, il fastidio, l'insofferenza verso queste persone bisognose crea un ostacolo tra le persone e Gesù. E troppo spesso anche noi siamo presi dalla nostra routine di chiesa, nelle nostre attività con Gesù, culto, cellula, incontri, preghiera, che dimentichiamo di ascoltare il grido dei bisognosi, di chi è in cerca di aiuto. Persone che vorrebbero arrivare a Gesù. Forse non ci attraggono, forse hanno mille problemi, forse non sono piacevoli, ma sono persone che Gesù ama e che vuole incontrare, e che forse siamo noi a doverle accompagnare da lui. Negli ultimi mesi, è stato detto anche prima, c'è stata l'emergenza dei profughi e penso che questa sia una delle cose belle da vedere nella nostra Chiesa. C'è stata una risposta, persone che hanno portato e ancora riportato, perché sono arrivati altri profughi, e c'è stata una risposta positiva da parte della Chiesa e questo è bello e sono fiero di questo. Prendiamo spunto da questa situazione per allenarci a guardare meglio le esigenze delle persone che ci circondano, per essere attenti agli altri, per essere pronti ad andargli incontro, a sopperire alle loro necessità e ad avvicinarsi alla grazia di Dio. E l'umiltà nei discepoli, l'umiltà nel discepolo, nei confronti dei bisognosi, sta proprio in tutto questo: ascoltarli, andargli incontro, presentargli il cammino con Dio. Alla fine di tutti questi brani possiamo dire con chiarezza che un discepolo di Cristo si vede nell'atteggiamento e nelle azioni che compie e tutto deve rispecchiare l'esempio di Gesù. Ogni atteggiamento porta delle azioni e abbiamo visto che il volto dell'umiltà ha diversi risvolti pratici nella vita di tutti i giorni. riusciamo a vivere questo atteggiamento? Se riuscissimo, se ci impegnassimo, se chiedessimo a Dio la grazia, vedremmo dei cambiamenti importanti nelle nostre vite e nella nostra Chiesa. Avremo interessi diversi, avremo rapporti con le persone diverse, una fede diversa, un futuro eterno diverso, con dei premi anche. Serviremo in modo diverso, avremo dei rapporti tra i fratelli diversi, saremo in tutto più simili a Gesù, il nostro Maestro, e sarà una vita anche con soddisfazione. Vivremo meglio i nostri rapporti, daremo un'immagine diversa del discepolato di Gesù alle persone. Dio prenderà gloria dalle nostre vite e gli altri vedranno la gloria di Dio nelle nostre vite. Sperimenteremo concretamente che cosa vuol dire vivere nel Regno dei Cieli oggi. E infine riceveremo dei premi eterni dopo la nostra morte. Se Lui ritornerà. Quando Lui ritornerà. Vivere con il volto dell'umiltà, seguendo l'esempio del nostro Maestro, porterà senso nelle nostre vite e soddisfazione in quello che faremo. E stamattina possiamo scegliere di vivere la vita come discepoli di Cristo, con un volto diverso e con risvolti diversi nella nostra vita.